Diamo subito il benvenuto al nostro ospite, si tratta del dottor Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo, già docente al Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università Sapienza di Roma e presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Ben trovato dottore, grazie per essere
buongiorno, in nostra... Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, insomma, affrontiamo dei temi molto controversi, quest'oggi se ne parla ampiamente su praticamente su tutti i giornali. Io leggo sulla Stampa di Torino, le regioni in rivolta contro i medici Novax, fuori dagli ospedali. Questo è il titolo molto, insomma, molto duro, ecco, che rappresenta un po' i mal di pancia dei medici, insomma. Leggo qui Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Campania alzano un muro. Il sottosegretario Gemmato dice: impugneremo le norme regionali. D'altra parte, leggiamo sempre sulla Stampa, l'ordine dei medici favorevole al ritorno e il ministro Schillaci scarica la decisione, le decisioni sulle ASL. Perché? Lo leggiamo sul Corriere questo. Decidano gli ospedali dove impiegare i Novax. Insomma, un problemone, verrebbe da dire, di non facile soluzione, perché d'altra parte si dice abbiamo bisogno dei medici, sono 4.000 più o meno.
Tempesta in un bicchiere d'acqua, sono minimali negli ospedali.
Rispetto al numero del personale. Sentiamo il dottor Mangiaracina cosa ne pensa.
Sì, intanto bisogna tenere conto appunto di questo, del fatto che si tratta di un piccolo numero di professionisti della salute. E questo già la dice lunga sul fatto che in pochi hanno assunto una posizione che non è in armonia col dettato della ricerca scientifica. E poi bisogna tenere conto del fatto che, insomma, che il medico cos'è? Specialmente il medico di medicina generale, è un consulente della salute per il paziente o è un modello di riferimento? Anche un modello di riferimento. Quindi, insomma, se è un consulente della salute, insomma, francamente, tutta la storia della medicina non depone per questo. La relazione medico-paziente è anche una relazione affettiva, specialmente col medico di famiglia, col medico di medicina generale, che purtroppo è caricato di molte incombenze, aspetti informatici, leggi, insomma, per cui si è svilito anche un po' questo rapporto. In ogni caso è sempre un modello di riferimento ed è anche quindi un educatore nei confronti del paziente, dobbiamo tenerlo presente. Allora, il fatto che assuma una posizione non scientifica, quindi che si discosti completamente dal dettato della ricerca scientifica, e io dico a quale titolo, fra l'altro, perché la scienza, vedete, non ammette opinioni personali, la scienza si basa sul dato, quello che noi chiamiamo evidenza scientifica, e su quello ci basiamo per curare al meglio i nostri pazienti. Quindi mettere in discussione le vaccinazioni è un'eresia.
Allora,
non vogliamo bruciarli sul rogo gli eretici, però non basta neanche una nota di biasimo, bisogna prendere proprio delle decisioni importanti e quindi fare in modo che evitino di essere un modello di riferimento negativo per il paziente.
Allora, do subito la parola a Claudio Coppini, prima però voglio anche ricordare le parole molto dure del primo ministro Giorgia Meloni, la quale ha detto: ma abbiamo avuto la netta impressione che molte misure fossero dettate non dalla scienza ma da una ideologia, e la scienza non è una religione. Questo è quello che sostanzialmente adesso ricordo un po' così, no? Parafraso, però insomma dovrebbero essere più o meno queste le parole.
Sarà, come spero, un gran buon primo ministro, ma non è certo uno scienziato. Quindi
qui abbiamo anche qualcuno, mi ha ricordato, dice: ma insomma anche Draghi, quando andò a dire in televisione chi non si vaccina o muore o ammazza qualcuno, anche questo non piacque, diciamo, ecco, quando i ministri si fanno
spesso espresso in maniera brutale, quindi
non piacque.
Forse se utilizzava altre parole non ci sarebbe stata una reazione, cioè, insomma, bisogna tener conto del fatto che non bisogna avere paura del vaccino, bisogna avere paura del Covid, bisogna avere paura del virus, perché se si ha paura del vaccino, si ribaltano le condizioni, cioè i vaccini sono nella storia della medicina con la M maiuscola, sono stati quegli aspetti della scienza che hanno salvato ogni volta milioni e milioni di persone. Quindi non è possibile poi opporsi fra l'altro ad un vaccino rispetto a un altro. Insomma, tutti i vaccini hanno una percentuale di successo come tutti i farmaci, quindi magari il successo non è il 100%. Noi diciamo che il vaccino Pfizer garantisce un successo dell'85-90%, quindi può darsi che in alcuni non funzioni, insomma, ma questo non vuol dire, come alcuni hanno detto, ma il vaccino non funziona. Cioè, sono delle assurdità. Basta, ecco perché a maggior ragione bisogna fare attenzione al dato scientifico, alla letteratura scientifica mondiale, perché abbiamo una montagna di ricerche oggi che ci dicono che il vaccino, anche se non garantisce un'immunità annuale, ma di qualche mese o di alcuni mesi, però il vaccino rappresenta una difesa importantissima per la salute umana. E quindi è una garanzia anche per mettere il virus alle corde, perché attenzione, quale sarà il futuro nostro nei confronti del Covid? Ve lo dico io qual è il futuro, che il Covid ormai vivrà con noi così come anche l'influenza, soltanto che proprio grazie alle vaccinazioni oggi non fa più paura come prima. Quindi potrebbe essere sempre pericoloso per i soggetti della terza e quarta età, con patologie importanti, e quindi può far precipitare gli eventi, ma come una comunissima influenza. Quindi questo è il destino. E grazie ai vaccini che hanno evitato lo sterminio della popolazione.
Allora, dottor Mangiarascina, io so che Claudio voleva porre forse uno o più domande, io però chiederei a Claudio di non dimenticarsi la domanda, perché adesso ci ascoltiamo una canzone di Alex Britti, Bene Così. Ora non so cosa si riferisca Alex Britti, poi lo sentiremo, e poi torniamo a parlare proprio con il dottor Mangiarascina, che ricordo è il presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, dunque insomma di questi temi se ne intende. Allora ascoltiamo Alex Britti, Bene Così, su RWS.
Sensazioni dell'inverno ci portano ricordi silenziosi, il freddo che gelava anche il respiro, gli sguardi diventavano preziosi, gli occhi tuoi cercavano un abbraccio e un po' di solitudine sfumava. Bene così, bene così, bene così. Coprimi di sogni e di coraggio, portami via da qui. Tu capisci bene il mio linguaggio, lascia che sia così. Tanto sei la cosa più importante per me. E adesso ho imparato anche a sognare, la fantasia non mi interessa più. Vivo di banali concretezze, appese a un filo di malinconia, frutto di un amore quotidiano, aiuta a dare un freno alla pazzia, dei giorni dati in pasto alla rabbia, quando rischiavo non fossi più mia. Coprimi di sogni e di coraggio, portami via da qui. Capisci bene il mio linguaggio,
Alex Britti, bene così. E ricordo che siamo in compagnia del dottor Giacomo Mangialacina, che è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, e abbiamo parlato fino a questo punto del tema dei medici Novax che sono reintegrati, e però in Puglia leggo che insomma c'è uno scontro tra la Regione Puglia e l'amministrazione nazionale, scontro tra governo e Regione Puglia sul reintegro negli ospedali dei medici e dei sanitari non vaccinati contro il Covid-19. Il governatore pugliese Michele Emiliano ha annunciato, in contrasto con la norma nazionale, che resta in vigore la legge regionale che obbliga i sanitari a vaccinarsi. Il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ha replicato che il governo impugnerà la norma davanti alla Corte Costituzionale, ma Emiliano ha ricordato che i termini per l'impugnativa della legge varata nel 2021 sono ampiamente scaduti, e quindi invita Gemmato a dimettersi. Vabbè, questo è. Allora, Claudio Coppini voleva porre una domanda al dottor Giacomo Mangialacina. Claudio.
No, stamattina ho sentito l'intervista al presidente nazionale dei medici, intervista pacata ma molto determinate, e volevo chiedere proprio a Giacomo Mangialacina. Lui a un certo punto ha detto: va bene la Costituzione, va bene tutto, però c'è un aspetto etico, l'etica non può venire meno nell'ambito della medicina, e quindi il discorso dei vaccini, della scienza, insomma decidere propriamente di non vaccinarsi e di essere negli ospedali laddove le figure più fragili, come ci hai detto poco fa Giacomo, rischiano, insomma è una questione etica.
Sì, dove li metteranno questi dottori, anche qua questi dottori o questi personale sanitario?
No, questo aspetto dell'etica, ecco, tu che sei un medico.
Ma infatti a me fa piacere che ci sia questo scontro, perché almeno si capisca che non si può con una norma fare o disfare. Attenzione, la cosa importante, perché anche quello che dicevo poc'anzi, la relazione medico-paziente è una relazione anche affettiva, quindi è importante questo aspetto relazionale, perché il medico diventa modello di riferimento per il paziente, quindi tu vai per una tua convinzione, quindi che si discosta da quello che è l'evidenza scientifica, vai ad influenzare un paziente in modo negativo, non lo proteggi. E quindi certo che, questo è l'aspetto etico più importante, quindi l'essere riferimento per il paziente, non un consulente della salute, ma un educatore. Il medico è un educatore.
Dottor Mangialacina, io so che lei si è occupato da sempre, per esempio, di un altro problema, che è quello del tabagismo, e sappiamo che tanti medici fumano. Ecco, sotto
questo è una piaga per l'Italia, perché noi
abbiamo pedagogico.
Allora, negli Stati Uniti fumano il 2% della popolazione. In Italia il 2% dei professionisti della salute, quindi medici e infermieri. In Italia non è il 2%, ma è il 30%. Quindi veramente è una cosa preoccupante.
Quindi, insomma, parliamo di Covid, però
il 30% da noi, insomma, è veramente una cosa, e anche lì ci siamo battuti sempre, e l'ho fatto personalmente anche con gli ordini dei medici, con le università italiane, dicendo sempre: guardate che il medico è un modello di riferimento, e quindi il medico è un educatore, quindi è impossibile che il medico fumi, e a volte fumi davanti ai pazienti. Siamo sempre là. Queste sono le note più dolenti.
Allora, dottor Mangialacina, concludiamo forse con una nota forse positiva. C'è un'intervista oggi sul Corriere proprio al ministro Schillaci, il quale ha dichiarato: alzerò lo stipendio ai medici che lavorano in pronto soccorso. Ora, siccome i medici sono passati, i medici e gli infermieri, da essere eroi a, come dire, personaggi dimenticati o addirittura aggrediti in certe situazioni, ecco, il fatto che ci sia questa gratificazione economica è importante, oppure non sarà sufficiente per fermare l'emorragia?
La ritengo una norma parzialmente positiva. Sicuramente sì, perché insomma il pronto soccorso è un baluardo importante che si scontra con la gravità dell'immediato. Però l'altra cosa importante che dovrebbe viaggiare assieme all'incremento dello stipendio è l'efficienza dei pronto soccorsi. E quindi, insomma, la medicina d'urgenza va potenziata. Vedete che fino a qualche tempo fa, e forse fino ad oggi in alcuni contesti, al pronto soccorso andavano i giovani medici, neolaureati, quindi, eppure il pronto soccorso richiede veramente, così come anche le guardie mediche, no? Anche per le guardie mediche ci vuole una competenza importantissima, perché anche lì si tratta di una medicina dell'acuto, cioè quindi della persona che ha una patologia importante e acuta. E quindi bisognerebbe potenziare le specializzazioni in medicina d'urgenza.
Poi forse, dottore, non so se dico un'eresia, come dire, i medici di famiglia una volta erano più vicini ai loro pazienti, ora si tende ad andare al pronto soccorso, ecco, se c'è...
Certo, no, va bene, le guardie mediche hanno alleggerito il medico di famiglia, quindi le visite d'urgenza a casa, proprio perché c'è la medicina d'urgenza e quella che fanno però i giovani professionisti, questo dicevo. Cioè, la medicina d'urgenza deve riguardare persone che hanno veramente i controattributi, insomma, professionali per poter risolvere problemi d'urgenza nell'immediato e problemi gravissimi a volte.
Insomma, uno stipendio più alto è un primo passo.
Quindi parzialmente positivo, poi bisogna rendere efficienti i pronti soccorsi ed evitare che una persona per il proprio stato d'urgenza magari debba stare 2 o 3 giorni in un corridoio.
Chiaro. Claudio, abbiamo un minuto.
Poi forse un'altra cosa che io trovo veramente da risistemare, il fatto che alcuni medici abbiano una cifra immensa di assistiti che poi non riescono a seguire.
Ma anche questa è una vecchia storia. Poi ci sono ovviamente le opposizioni, perché cioè, tutti abbiamo detto ma basterebbero 1000 pazienti a testa e quindi aumentare i medici di famiglia, si incrementano automaticamente, invece no, 1500 pazienti, quindi come tetto, che già è altissimo, e la Federazione dell'Ordine dei Medici ogni volta insomma reagisce in difesa di quei medici cosiddetti massimalisti che hanno 1500 pazienti, si seguono con difficoltà, quindi specialmente con l'informatizzazione del sistema, quindi già 1000 pazienti a testa migliorerebbe la medicina.
Vabbè, speriamo che si vada nella direzione giusta anche in questo senso. Noi ringraziamo davvero il dottor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. A risentirci, dottore, in una prossima occasione, sempre su RVS.
A risentirci, grazie.
Grazie mille, grazie.